Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Amatissimo figlio, la prima volta che ti abbiamo visto, io e la mamma, è stato sullo schermo d'un'ecografia. Io stavo di fianco al lettino dove lei era sdraiata e le accarezzavo un piede. Poi sei comparso tu, un fagiolino di 7 mm che correva all'impazzata. Il medico, a cui dobbiamo parecchio se tu sei qua, ha detto che eri quasi tutto cuore e che andavi a 160 battiti al minuto. Ti ho immaginato già ragazzo, che correvi a perdifiato e che ti sdraiavi nell'erba a riposare e a guardare le stelle. Quante volte l'ho fatto io, e tutte le volte ho provato la stessa pienezza e lo stesso stupore. Pienezza, perché la vita l'ho sentita soprattutto con il corpo, con le corse. Da ragazzo non facevo altro che correre, correre veloce. Correre è stata una delle gioie più intense che la vita mi ha donato. Ho corso giocando a calcio, ho corso per giocare a nascondino, a bandiera, a tennis. Correvo per non arrivare tardi in fabbrica, correvo gli 80 metri piani e correvo spesso anche da solo. Quando il nonno Albino, che tu non hai mai conosciuto, mi mandava di sera a comprare le sigarette o quando tornavo da scuola. Insomma, quante corse meravigliose. Non mi piaceva correre piano, dovevo sempre correre veloce. E come filavo. Una volta ho provato la sensazione quasi di staccarmi dal terreno. Anche andare per i boschi mi faceva provare una sensazione di pienezza. O passeggiare in montagna con la mamma, o guardare la superficie del mare, i pomeriggi d'estate, le prime gemme degli alberi a primavera. La vita l'ho sentita molto intensamente nel mio corpo, a volte fin troppo intensamente, quasi da provare dolore. E poi lo stupore. Lo stupore di fronte allo sconvolgente mistero della vita. L'inquietudine della coscienza, il pensiero che si fa spavento quando si chiede di cosa sia fatto. Quante corse e quanti spaventi, carissimo figlio. Forse ho sempre dovuto correre veloce per scappare dagli spaventi. Poi un giorno, finalmente, nella mia vita è apparsa tua madre. Fin dal primo istante che l'ho vista, ho avuto la sensazione di essere di fronte a qualcosa di definitivo e di immenso. Come un corridore che arriva ad un punto di ristoro e, bevuta quell'acqua, decide di non ripartire. Della gara non gli importa più nulla, il suo affannarsi è terminato. Sei arrivato in un anno straordinario. Intanto hai aspettato che mamma e papà compissero 90 anni in due per farti vivo. E poi hai scelto un anno eccezionale, perché l'Italia è diventata campione del mondo e l'Inter ha vinto lo scudetto, assegnato d'ufficio. È stato anche l'anno che Rossella è ritornata in cielo. Era una carissima amica e poco prima che se ne andasse la mamma le ha confidato il segreto che tu stavi correndo all'impazzata dentro la sua pancia da pochissimi mesi. Quell'anno se n'è andato anche Ezio. Sono sicuro che sarebbe diventato un mio amico. E anche lo zio Giannino se n'è andato. Ma le persone non se ne vanno mai completamente. Quando l'ostetrica, dopo pochi minuti che eri al mondo, ti ha mostrato a me, eri tutto lo zio Giannino. E quando mi guardi serio, sento la presenza di Ezio. E quando ridi, nell'aria si sparge l'allegria di Rossella. E quando ti schiarisci la voce, il nonno Albino è di nuovo qui, con noi e con te.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta 105 FM. Che cosa sappiamo di questo scrittore di cui abbiamo ascoltato la bella dedica al figlio che apre il suo ultimo e primo libro? Beh, che è un padre, senz'altro, che è stato un operaio, che è un grande tifoso di calcio, particolarmente dell'Inter. Non si direbbe, vero, che è un attore comico. Invece si tratta di Giacomo, al secolo Giacomo Poretti, un terzo del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. E ha siglato un libro molto garbato, un'autentica sorpresa, un'autobiografia. Il titolo Alto come un vaso di gerani. È una raccolta di ricordi dalla provincia lombarda degli anni 60, gli anni della sua infanzia, un'infanzia di ristrettezze economiche e di grandi valori umani, ironia, sentimento, tutto dedicato appunto in apertura al figlio, come abbiamo sentito e come sentiamo ancora dalla voce di Rosario Tronnolone. E Giacomo Poretti sarà tra poco al telefono con noi in collegamento da Milano.
Poi è successo che tutte le volte che mi guardi, io mi sento interpellato dai tuoi occhi. Tu mi guardi con totale disponibilità, con innocente, vorace curiosità. Ma soprattutto mi sembra che il tuo sguardo, che si posa per la prima volta sulla vita, chieda di essere rassicurato. È come se tu mi chiedessi se la vita sia una cosa buona, se nasconde qualche tranello, se c'è da fidarsi di lei. Per adesso me la cavo con una carezza, un abbraccio, un sorriso. Ma quando potrai parlare, quando farai domande, quando mi chiederai che senso ha tutto ciò, non vorrei farmi trovare impreparato. Vorrei poterti tranquillizzare, perché conosco l'insidia di quelle domande, la paura e l'angoscia che possono portare. E allora mi preparo, mi alleno, passo in rassegna ciò che mi è capitato, nella speranza di poterti dire che sei finito dentro d'un gioco meraviglioso, complicato, sì, misterioso anche, ma sensato e niente affatto malevolo. Questo è ciò che spero, o meglio, ciò che vorrei che fosse. Se sia veramente così, lo scoprirà il tuo cuore. Che straordinario spavento, la vita.
Giacomo, la prima curiosità è la richiesta di conferma a una specie di pregiudizio che gira riguardo ai comici.
Sì.
Che siano segnati, così come i clown, da una insuperabile tristezza di fondo, è vero?
Non so se è insuperabile, di sicuro la tristezza c'è. La tristezza, la malinconia è una caratteristica di tutte le persone, però forse i comici ce l'hanno in maniera più spiccata. E quindi sì, è un pregiudizio, ma mica tanto pregiudizio, secondo me è anche abbastanza vero. Insomma.
O forse emerge di più proprio per la vostra tendenza, il vostro dovere di ridere, di far ridere.
Eh sì, perché comunque le persone, il pubblico ti approccia in un modo che è quello della risata, quello dell'allegria, e mai e poi mai si aspetterebbe che dietro ci sia una cosa, mentre in realtà anche gli spettacoli comici, artisti comici, senza arrivare nel privato ma proprio sulla scena rivelano dei lati malinconici e tristi della vita, no? Diciamo che forse la comicità è un modo, è un artificio, beh, intanto per divertirsi, perché la comicità è molto complessa, però in questo caso è un artificio per mettere lì la cosa, no? Perché è come per dire, adesso te la metto qua in maniera garbata e gentile, però se poi la scarti magari c'è dell'altro, ecco.
Perché questa dedica al figlio? In un libro di memorie, di racconti di vita, nel quale viene fuori, fatta salva la distanza geografica, poi non eccessiva, l'atmosfera dei film, dei racconti di Peppone e Don Camillo, no? Questa atmosfera paesana, italiana, di incontri, di personaggi, di rapporti familiari, belli, intensi. Perché questo racconto scanzonato, quasi allegro, ma venato sempre di questa malinconia, dicevamo prima, è dedicato proprio al figlio.
Perché? Perché quando è nato mio figlio me lo sono ritrovato in braccio per la prima volta, mi ha salito una preoccupazione, una piccola ansia, e mi sono immaginato che lui, quando il dono della parola sarebbe entrato in lui, mi avrebbe domandato delle cose, no? A proposito della vita proprio. E in quel momento lì mi sono sentito, nonostante in quel momento io avessi 50 anni, mi sono sentito totalmente impreparato, ho sentito questa sensazione. E allora mi sono messo a scrivere, lo scrivere era un po' regalare a lui quello che avevo fatto io, e poi era anche un ripassare in rassegna gli avvenimenti della mia vita, così non tanto per giudicarli, ma per fissarli meglio nella memoria, per filtrarli, appunto, perché nell'eventualità futura che mio figlio mi avrebbe fatto delle domande, io in quel modo forse sarei stato più preparato.
Ecco, si è preparato delle risposte in anticipo, insomma. Si è premunito.
Ma in realtà poi non è vero, non serve, perché poi grazie a Dio i bambini ti fanno di quelle domande, ti spiazzano, tu studi, ti prepari, scrivi un libro, poi cambiano l'aggettivo, il verbo e tu sei fregato.
No? Alto come un vaso di gerani, è diviso con una scansione stagionale, no? Cioè il racconto della sua vita viene così anticipato da delle notazioni, quasi degli acquerelli relativi appunto alle quattro stagioni, primavera, estate, autunno, inverno. C'è un filo conduttore nascosto, mesto, forse meno apparente di quanto non sembri a prima vista. Quella che lei definisce umile ma mai spavalda, la morte. Lei la cita nelle prime pagine. Le persone non se ne vanno mai completamente col pensiero ai morti, che lei ritrova in qualche modo per motivi diversi, chi per una somiglianza, chi per una disposizione all'allegria o meno, proprio nel suo bambino appena nato, no? E il libro termina in inverno comunque con il resoconto di una morte, no? Allora, ho centrato? È un po' la protagonista, questa umile ma mai spavalda?
Beh, sì, direi sicuramente sì, perché appunto nella vita di ogni uomo, di ogni donna, non si può fare a meno, è un qualcosa di specifico, di connaturato, dico una banalità, ma è così. Il fatto che non sia una banalità nel raccontarlo, che ognuno di noi vive la propria morte e di conseguenza la propria vita in maniera assolutamente originale, no? E quindi la vita di ognuno è un racconto, no? Come ha detto qualcuno, la vita di ognuno di noi è un romanzo, no? Che può essere raccontato oppure no. E io, appunto, sempre con quella premessa del figlio, forse perché da genitore volevo un po' attenuargli la preoccupazione della morte che prima o poi si sarebbe affacciata anche nella sua testa, ma in realtà non ci si riesce, perché questo, ognuno ha la sua, no? E quindi deve raccontarsela da solo. E più che pensare soltanto alla morte, è ovvio che la morte c'è, no? Però il fatto che esiste la morte ci costringe a dare un senso significativo alla vita, no? Quindi è un po' questa la cosa. Si parte da quella situazione lì che apparentemente sembra orribile, brutta, per poi cercare faticosamente di dare un senso.
La città verticale.
Sì.
Qual è la città verticale che lei racconta?
Le città verticali sono tutte le metropoli, sono tutti quegli agglomerati di case, di palazzi che non sono una piccola comunità, che non sono un paesino, dove appunto il piano più alto era il primo, c'era il pian terreno e casomai c'era il primo piano.
Lei ne racconta una in particolare, però, e la verticalità di Milano, nei capitoli conclusivi di questa autobiografia, poi vanno a sfociare in un'altra verticalità, quella proprio dello spirito. Lei scrive, inserisce in queste pagine conclusive una lettera a quello che lei definisce
il sindaco delle anime,
cioè l'arcivescovo di Milano.
Quella lettera fu scritta quando il cardinale Scola si insediò.
Appena insediato il cardinale Scola.
Esatto. L'episodio storico, no, che mi ha portato a scrivere questa cosa è stato proprio l'anno scorso, quando il cardinale Scola si insediò a Milano e lui invitò diverse personalità della città di Milano per farsi raccontare com'era la città, e io in qualità di personaggio, di persona che lavorava nel mondo dello spettacolo, viene invitato proprio pubblicamente a lui insieme ad altri
e inseriva
questa cosa.
Chiedo scusa, si inseriva nel progetto, al cosiddetto la missione Metropoli,
indetta
proprio in preparazione all'anno della fede, che investì diverse città italiane ed europee.
Esatto.
Quindi una sorta di test, no, sullo stato della fede nelle nostre appunto grandi città.
Esatto.
E lei scrive delle cose all'arcivescovo.
Sì.
Le vogliamo così sintetizzare? Adesso poi le riascoltiamo anche.
Immaginandomi che questa persona venga a Milano per la prima volta, in realtà non è vero, il cardinale Scola la conosceva benissimo, cerco di raccontare come è un po' cambiata questa città negli anni e come a volte può essere apparentemente fredda e dura, però ci sono dei luoghi a Milano che apparentemente adesso sono abbandonati o momentaneamente abbandonati o semi abbandonati come gli oratori, e io faccio un appello a lui affinché questi luoghi che tanto mi hanno riempito la mia vita e la vita di tanti altri ragazzi tornino ad essere animati, perché in quei luoghi, oltre al catechismo, quindi se vuole i semi dello spirito, io ed altre migliaia, milioni di ragazzi abbiamo conosciuto i giochi più belli del mondo, che sono il calcio per un ragazzo, il cinema, perché i primi film venivano proiettati lì dentro, e chi aveva la fortuna, io l'ho avuta, il teatro.
A parole tutti dicono che Milano è brutta e invivibile, che l'aria è irrespirabile, ma alla fine vengono tutti qua. Han cominciato i barbari, gli spagnoli, i francesi, gli austriaci, i meridionali. Adesso addirittura vengono da paesi lontanissimi, con lingue e dialetti difficilissimi. Ma alla fine, mi creda, se siamo riusciti a capire i pugliesi e quelli della Basilicata, riusciremo a capire anche quelli che vengono dalla Tunisia o dalle Filippine. Dopotutto non credo che il couscous sia più difficile da digerire della caponata con le melanzane fritte. L'unico pericolo è che stando a Milano si diventa un po' bauscia, ci si sente superiori agli altri. Mio papà, quando mia sorella ha detto che aveva un fidanzato, le ha chiesto «Sarà minga un terun?». Dopo una settimana il broncio gli è passato. Ora ho saputo che mio cognato, il terun, quando sua figlia di 16 anni si è messa a frequentare un ragazzo, le ha chiesto, preoccupato, «Sarà mica un extracomunitario?». C'è sempre qualcuno più a sud di noi per farci sentire superiori. Capita anche a quelli di Helsinki, che considerano terroni quelli di Copenaghen. La stessa cosa capita tra quelli di Chiavenna e quelli di Malgrate. Vero, Eminenza? Ma lei lo sa, Eminenza, che nella sua enorme parrocchia, nei suoi oratori, ci sono circa 120 sale per proiettare film e fare spettacoli teatrali. Io le prometto di non perdere di vista Dio, ma lei cerchi di non perdere di vista gli oratori. Raccomandi ai suoi preti di avere a cuore Sant'Ambrogio, San Carlo, ma anche Shakespeare, Pirandello, Dostoevsky, Clint Eastwood e Diego Milito. Lei non immagina che regalo può fare ai ragazzi. Uscire dall'oratorio con la consapevolezza di aver imparato i giochi più belli del mondo, il calcio, il cinema e il teatro. E poi le do un consiglio. Milano è di una struggente bellezza, o al mattino presto o la sera molto tardi, quando quasi tutti dormono. Prenda, se può, una bicicletta. Non ci scriva sopra proprietà dell'arcivescovado, se no gliela fregano subito. Una bici normale. E vada in Piazza dei Mercanti. Si spinga fino nelle stradine del Carrobbio. passi davanti al palazzo degli Omenoni, continui fino davanti alla casa del Manzoni, faccia altre due pedalate fino a piazza San Fedele, in quella chiesa abbiamo battezzato nostro figlio. Continui, continui a pedalare, e poi capirà perché Milano ha affascinato Visconti e Olmi, e perché due tipi straordinari come Zavattini e De Sica hanno raccontato di un miracolo a Milano. Pedali ancora, e poi si fermi dietro il Duomo, dove c'è quell'albero bellissimo di fronte alla libreria San Paolo. Si sieda per terra e legga pure un libro. Le assicuro che in quel silenzio, in quella magica pace, tante cose diventano comprensibili, persino i passaggi più oscuri di Heidegger. E capirà che Milano le sarà entrata nel cuore. Prima di rientrare a casa si ricordi di chiudere la bicicletta con il lucchetto. E va bene, noi cercheremo di non perdere di vista Dio. Ma lei, che se posso dirlo, è un po' come il sindaco delle anime, ci aiuti a non perdere la strada per la Madonnina. E che Dio non perda di vista il suo vescovo e Milano.
Vorrei citare solo una frase proprio rubata sotto chiusura a questa lettera al cardinale, al sindaco delle anime, arcivescovo di Milano. Tra me e Milano, scrive Giacomo Poretti, è stato un amore a prima vista. Con i preti invece ci ho messo un po' di più, però insomma a quanto pare è rimasto radicata questa simpatia, no? Con sì, i preti, ricordando il Don Giancarlo dell'oratorio che faceva il mister nelle convocazioni.
Esatto.
Un'ultima curiosità per salutarci, caro Giacomo, come andrà a incidere, come è già andato a incidere la stesura, la vita di questo libro, nei rapporti con i suoi partner, cioè con Aldo e Giovanni?
Beh, incuriositi sicuramente. E poi è stato accolto anche molto affettuosamente la cosa, no? Tanto loro conoscevano questo mio desiderio, questa mia inclinazione a scrivere, che prima o poi l'avrei fatto, e devo dire che hanno accolto molto affettuosamente questa cosa, li ho visti anche molto contenti. Tra noi tre ci facciamo pochi complimenti e fa fatica, perché poi tra i maschi spesso fa, però ho capito da piccoli gesti, dall'intonazione della frase, che era molto piaciuto. Questo mi ha fatto molto piacere.
Grazie a Giacomo Poretti, questa volta senza Aldo e Giovanni. Vi aspettiamo a Roma in tournée con il vostro prossimo spettacolo, che è, lo vogliamo ricordare?
Spettacolo si intitola Mutta Mundiga, e se non mi sbaglio dovremmo arrivare a Roma alla fine, proprio alla fine della tournée, nella seconda settimana di aprile.
Cioè in primavera, quando inizia,
esatto,
il libro, quando inizia il racconto.
Quando inizia il libro, esatto.
Saluti e a presto, grazie.
Grazie, buona giornata.
Pertanto.
Adise in la canzone la nasa Napoli, e certamente gamminga tutti i torti. Sorrento, Margellina, tutti i popoli, gli avranno cantato un milione di volte. Mi speri che si offenderà nessuno, se parlo moncici anche di noi. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, tu t'adore piscinina, Tite Domine di Milan. Sotati se viv la vita, se sta mai cui mani in man, cantentuc luntan de Napoli se mur, ma pe venen chi a Milan.
Questo, cari amici, ci salutiamo. Abbiamo parlato al telefono con Giacomo Poretti, un terzo del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, autore del libro Alto come un vaso di gerani, in libreria per Mondadori. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.